E perché questo è importante? Perché dà sicuramente un enorme vantaggio al ricorrente, al titolare del diritto di privativa, che in passato, almeno secondo la maggioranza giurisprudenza, doveva prima chiedere con un ricorso ad hoc la descrizione appunto al presidente del tribunale e poi, ottenuta la descrizione, ovviamente se favorevole, cioè se idonea a dare prova di questa interferenza rispetto a quello che è l'oggetto del brevetto, dopodiché si doveva instaurare o il giudizio di merito o comunque un nuovo ricorso cautelare per ottenere sequestro inibitorio. Adesso la norma ci permette, avendo abolito la competenza specifica del Presidente e avendo specificamente indicato che la descrizione può essere chiesta insieme al sequestro, di appunto proporre un unico ricorso cautelare con evidenti vantaggi di tempo. La norma dice, qui passiamo al quarto comma, grazie, cioè la slide successiva, però lo diceva subordinatamente anche il primo comma, unitamente o subordinatamente alla descrizione si possono chiedere anche le altre misure cautelari, cioè sequestro e inibitoria. Quindi sicuramente si può continuare a chiedere, come peraltro si poteva fare prima del codice di proprietà industriale in tempi passati, ma è inutile fare excursa storici della questione, si può chiedere la descrizione insieme al sequestro. Normalmente in senso diciamo tecnico-giuridico si potrà ancora continuare a chiedere il sequestro è in subordine la descrizione, ovviamente lasciando al giudice di valutare se ci sono i presupposti cautelari, cioè il famoso fumus boni iuris e periculum in mora, se volete, per un sequestro. Qualora il giudice non ritenesse sufficienti questi elementi più rigorosi per la misura cautelare del sequestro rispetto alla descrizione, in subordine, in senso tecnico-giuridico, può chiedere la descrizione. Però la novità della norma è soprattutto, diciamo, se vogliamo, il contrario, cioè che può essere chiesto il sequestro subordinatamente alla descrizione, intendendosi subordinatamente in questo caso come logicamente e cronologicamente come conseguenza della descrizione. Che cosa significa? Questo lo si vede dall'ultima parte della norma che avete sotto gli occhi, dove si dice il giudice fissa l'udienza di discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il risultato. E questo a che cosa? Ai fini, lo dice prima, della concessione delle misure cautelari, cioè sequestro inibitoria. Quindi la descrizione oggigiorno può servire anche per dare al giudice, ovviamente concessa in anticipo rispetto alle altre misure, per dare al giudice la possibilità di valutare quelli che sono gli elementi, in particolare il fumus boni iuris, cioè la parvenza del buon diritto, per poi concedere le misure più invasive del sequestro e dell'inibitoria. Questo facilita molto il campo all'operatore pratico. Un'altra novità, e chiudiamo con questo primo punto della descrizione, è data dal secondo comma dell'articolo 129, passiamo a quella dopo, allarghiamo quella dopo ancora, ecco, secondo comma dell'articolo 129, che ci dice che il giudice, sentite le parti assunte quando occorre sommarie informazioni, normalmente provvede con ordinanza, quindi previo contraddittorio delle parti, ma può anche concedere la misura della descrizione, anche del sequestro per la verità, inaudita altera parte, si dice tra noi tecnici, cioè senza previo contraddittorio, quando rispetto a quella che è la norma generale che vale per tutti i cautelari in qualunque campo, che è l'articolo 669 sexies del codice di procedura civile, che adesso non stiamo a dire, dove si dice semplicemente quando la convocazione a controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, invece in questa norma speciale per la nostra materia è stato aggiunto anche l'ulteriore concorrente ma anche alternativo requisito degli eventuali ritardi che potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti. Quindi c'è una sfera più ampia di chiamiamolo tra virgolette, pericolo in mora o urgenza, che permette l'ottenimento di questi provvedimenti cautelari e della descrizione speciale, quella che qualcuno chiama urgenza nell'urgenza, urgenza al quadrato, eccetera, che non è così rigorosa come invece per tutti gli altri cautelari. Quindi la descrizione la si può ottenere, diciamo, se prima c'era qualche difficoltà da parte di qualche giudice a concederla anche in audita altera parte, ad esempio negli ultimi tempi la sezione specializzata di Bologna era diventata più prudente anche nel concedere questo strumento, adesso dovrebbe con la revisione tornare a un maggior favore verso la concessione della descrizione in audita altera parte, anche in vista poi eventualmente di altri provvedimenti che vengono richiesti simultaneamente. Passiamo al secondo istituto che permette un accertamento in tempi brevi anche dal punto di vista tecnico, che è appunto la consulenza tecnica in sede cautelare, che oggi è stata positivamente prevista da questa norma che vedete, cioè il 132, quinto comma del Codice di proprietà industriale. In tutti i procedimenti cautelari il giudice, al fine dell'ottenimento di sommarie indicazioni tecniche, può disporre consulenza tecnica. Parrebbe una norma abbastanza ovvia, invece per la verità non lo era. Ha un qualche carattere innovativo, anche se qualcuno lo contesta, in realtà questa norma ce l'ha. Perché? Perché anche in questo caso alcune sezioni specializzate, compresa quella di Bologna, devo dire, negli ultimi tempi, erano molto molto prudenti nell'ammettere una consulenza tecnica in sede cautelare, proprio sotto il profilo della presunta incompatibilità di una consulenza tecnica in sede cautelare, essendo un procedimento sommario per forza di cose veloce. Indubbiamente c'era stata qualche esperienza dove in sede cautelare la consulenza tecnica era durata più di un anno, per cui è anche comprensibile, diciamo, questa ritrosia da parte dei giudici ad ammettere. Però qui, diciamo, anche poi sulla scorta di una Cassazione 1997 che in via generale aveva già ammesso la consulenza tecnica in sede cautelare, la norma lo dice chiaramente. Ovviamente quando si parla in tutti i procedimenti cautelari va escluso il procedimento cautelare di descrizione, perché lì è già la descrizione, come abbiamo visto, racchiude intrinsecamente un approfondimento tecnico, quindi non avrebbe senso in quella sede disporre una consulenza tecnica. Quindi ci si riferisce in particolare, se si vuole evitare la fase della descrizione, quando si chiede a sequestro, inibitoria, ordine di ritiro dal commercio che poi è connesso all'inibitoria, ecco che in questi casi si può chiedere consulenza tecnica. Attenzione, che quando potrebbe sembrare questa mia relazione sbilanciata a favore di chi agisce in contraffazione e a danno di chi invece subisce un'azione di contraffazione cautelare. È chiaro che queste norme tutelano chi ha ragione agisce in contraffazione, ma sotto un certo profilo c'è anche un vantaggio per chi subisce l'azione di contraffazione cautelare, perché ha maggiori possibilità in questa fase di consulenza tecnica di resistere e di convincere il giudice in senso difforme rispetto a quello che è la prospettazione del ricorso cautelare avversario, no? Quindi c'è una parità delle armi, che poi vedremo anche in un altro aspetto specifico, che è l'ultimo strumento di cui accennerò. Ecco, quindi c'è un diritto dovere del giudice di ammettere la consulenza tecnica, ovviamente sussistendone i presupposti. Cosa che invece anche a priori da alcune sezioni specializzate, come dicevo, era stato negato. Questo è uno strumento molto importante, no? Perché anche sempre nell'ottica della stabilizzazione di alcuni provvedimenti cautelari, mi riferisco ai cosiddetti provvedimenti anticipatori, in particolare l'inibitoria, e per evitare la necessità di un giudizio di merito che dura anni, nonostante, diciamo, l'accelerazione dei tempi rispetto alla giustizia ordinaria, almeno i 2 anni di giudizio in primo grado per un'azione di contraffazione, insomma, un anno e mezzo, due anni ci stanno comunque. Ecco, quindi il poter ottenere invece in pochi mesi un provvedimento con un approfondimento tecnico in qualche modo previsto appunto da questa norma può permettere una tutela sufficiente ad evitare poi, salvo risarcimento danni quando si chiede e salvo ovviamente un'azione da parte di chi ha subito un eventuale provvedimento cautelare per accertamento negativo dell'illecito, ecco, può permettere di ottenere una sufficiente tutela e soddisfare quindi le ragioni del titolare della privativa. Quanto devono essere, vi ricordate, la norma parla di sommarie, sommarie indicazioni tecniche, quanto possono essere sommarie? Qui sarà tutto da vedere come la giurisprudenza si occupa e probabilmente qualcuno dice anche potrebbe essere una consulenza abbreviata al punto di una risposta del consulente in udienza. Adesso qui ci sono molti consulenti in proprietà industriale, non si spaventino, questo è un caso quasi di scuola, no? Di dover essere già pronti, è chiaro che prenderà i termini, ci potrà essere a maggior ragione la cosiddetta calendarizzazione della consulenza, no? Il giudice può già disporre ad esempio quello strumento adesso molto utilizzato di una bozza di consulenza che il consulente offre, il consulente d'ufficio offre ai consulenti di parte prima di depositare la consulenza definitiva in modo già da permettere un contraddittorio tecnico in modo che si arrivi poi all'udienza, in questo caso del cautelare di discussione, già pronti alla discussione finale senza sorprese. Ecco. Però, ecco, quello che deve essere chiaro è che anche una consulenza estremamente succinta, come quella che potrà essere quella in sede cautelare, a differenza di quella del giudizio di merito, non deve essere tale da escludere a priori che in materie particolarmente complesse non possa essere ammessa una consulenza, perché se il giudice con la scusa che la consulenza deve essere sommaria non dovesse consentire una consulenza in materie appunto tecniche, brevetti particolarmente complessi, questo andrebbe a scapito del diritto di difesa delle parti, per cui il titolare del brevetto non avrebbe la tutela cautelare che invece il titolare ad esempio di un marchio, come dicevo, può avere in tempi brevi. Quindi sicuramente, ecco, questo deve essere un oggetto di rimeditazione da parte del giudice.